Astronauticast. Benvenuti all'episodio 14 della stagione 11 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA. Al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ma non sono solo in questo equipaggio, sono con me anche il ragazzo del negozietto di PC sotto casa, Riccardo Rossi.
Sì, perché comunque se guardate con attenzione anche le location di almeno due dei partecipanti di questa nuova puntata di Astronauticast, probabilmente noterete qualcosa di diverso. Ciao a tutti da Rick and Real e buon ascolto di puntata.
Ma oltre a Ricky c'è anche Veronica da Verona.
Ciao da Veronica da Verona e io sono una dei due partecipanti che ha utilizzato il ragazzo del PC sotto casa per impostare una nuova postazione di lavoro e un nuovo PC.
Bentornata allora dopo la pausa natalizia e ai comandi di questo nuovo episodio il Non ce la posso con Michael Sacchi.
Non ce la posso fare assolutamente, da Monaco di Baviera sono qua, però prima vedevo Vero in cucina, ogni tanto mi veniva un certo languorino durante la puntata venendo dietro, adesso vedo il letto da parte di Paolo Amoroso e il letto da parte di Vero, mi viene sonno, come se non fossi già completamente stanchissimo.
Non ci sono neanche più cavalli.
Ma non c'era dubbio sul fatto che facessimo venire sonno, e abbiamo semplicemente formalizzato questa situazione. E colgo l'occasione anche per rivelare la ragione per cui nonno Apollo non ha partecipato circa per l'ultimo mese alle ultime puntate. Semplicemente sono stato abbastanza impegnato con un trasloco, quindi benvenuti nei miei nuovi Astronauticast Studios. Mi sono trasferito, prima ero a Milano, invece adesso sono ancora a Milano. È stato un viaggio lunghissimo, parsec, mi sono trasferito a meno di 200 metri da dove vivevo prima, quindi un piccolo passo per nonno Apollo.
Diciamo, nel database dei soci ISA, la tua patch, la patch non nel senso dello stemma, ma la modifica al database per cambiare il tuo indirizzo era stata di 2 byte.
Sì, diciamo, è al di sotto del limite della risoluzione del database di ISA, praticamente sono sempre nello stesso punto. E in questo nuovo episodio in cui riprendiamo dopo la pausa natalizia parleremo dell'area 59 di Cape Canaveral, parleremo anche delle idee degli esperimenti di riusabilità dei lanciatori in Europa, degli aggiornamenti sul Google Lunar X Prize e anche del volo inaugurale di un nuovo lanciatore aviotrasportato. Ma possiamo lanciare questo nuovo episodio con la prima notizia di cui parlavo, che riguarda SpaceX, che ha avuto in concessione in affitto un'area attrezzata, una serie di hangar, di edifici a Cape Canaveral, in particolare alla base dell'aeronautica militare americana di Cape Canaveral, che gestisce questa la base di lancio vicino al Kennedy Space Center. SpaceX ha avuto in gestione questa che si chiama Area 59 ed è gestita, era gestita fino a poco tempo fa, in particolare dalla US Air Force, dalla 45esima Space Wing, cioè l'istituzione, l'ente, il reparto dell'aeronautica militare americana che gestisce le operazioni alla base di lancio di Cape Canaveral. Questo edificio è stato utilizzato per 27 anni per il montaggio dei satelliti del sistema di navigazione GPS, in particolare per la preparazione di questi satelliti che arrivavano a Cape Canaveral in questo edificio, venivano accolti in questo edificio, dove venivano poi controllati e verificati per controllare che il viaggio non li avesse danneggiati, e venivano completati con l'aggiunta dei propellenti, delle batterie, e poi chiusi anche nel fairing, cioè la protezione, la copertura aerodinamica che le avrebbe protette durante il lancio. SpaceX ha avuto in affitto questo edificio attrezzato che utilizzerà per la preparazione delle capsule Dragon 2, cioè la versione della capsula Dragon di SpaceX per i futuri voli con equipaggio per conto della NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per l'aprile di quest'anno, quindi il 2018, è previsto il primo test senza equipaggio della nuova capsula Dragon 2. Invece nell'estate, sempre del 2018, dovrebbe arrivare nell'area 59 la capsula per il primo volo invece con equipaggio della Dragon 2, quindi della nuova versione che ospiterà il primo volo con astronauti. Con questo accordo di affitto, che si inserisce nell'ambito degli accordi commerciali tra la NASA e i fornitori privati per la fornitura di questi servizi di trasporto sulla Stazione Spaziale Internazionale, quindi SpaceX allarga la sua influenza su questa zona, sulla Space Coast, sull'area di Cape Canaveral, utilizzando questa nuova area 59, oltre ad alcune che ha nell'attiguo Kennedy Space Center, in particolare anche con quelli che ha già anche a Cape Canaveral, come il complesso di lancio 40, quindi una rampa di lancio, il complesso 13, che è la Landing Zone 1, e poi naturalmente la famosa rampa 39A del Kennedy Space Center, dove in queste ore si stanno svolgendo dei test per il prossimo lancio del prossimo razzo lanciatore pesante di SpaceX, il Falcon 9 Heavy. Ho scelto di parlare di questa notizia, ringrazio Simone Montrasio per l'articolo di Astronaut News che ne parla, perché mi ha fatto venire in mente alcune preoccupazioni che c'erano nel settore spaziale intorno al 2011, quando si concluse il programma Shuttle. Si temeva che la chiusura di questi voli con equipaggio dell'era trentennale del programma Shuttle avrebbe fatto chiudere, creato molti licenziamenti, insomma diminuito le attività del Kennedy Space Center, in generale della Space Coast, proprio per la diminuzione di questi lanci, che erano una delle attività principali di quest'area. Ma con le operazioni di SpaceX e di altri fornitori spaziali privati si stanno incrementando ancora le attività in questa zona storica, in questa area di lancio storica, e soprattutto le opportunità per il settore spaziale, per i lavoratori, le aziende, l'indotto del settore spaziale proprio di questa zona del Kennedy Space Center. Dicevo che per questa notizia ringrazio Simone Montrasio, che ha scritto l'articolo per Astronauti News. SpaceX è conosciuta soprattutto per le tecnologie che sono la base dei suoi lanci e dei suoi veicoli, soprattutto quelle che sta cercando di rendere operative, come la riusabilità dei lanciatori, ma anche da noi in Europa si comincia a parlare, a sperimentare di riutilizzo dei lanciatori. Veronica, quali sono le novità?
Sì, questa settimana ho letto di questa novità, che molto probabilmente è già in cantiere da parecchio tempo, però è uscita questa notizia. Se vi ricordate del motore Prometheus, era un motore riutilizzabile, potenzialmente riutilizzabile fino a 5 volte e con un abbattimento dei costi considerevole. Si pensava di riuscire a costruirlo a circa un decimo del costo del motore del Vulcan del primo stadio dell'Ariane 5, perché prodotto con la stampa 3D. L'anno scorso è stato finanziato da ESA, quindi è diventato un progetto europeo, e ora sembra che la Francia con la sua agenzia spaziale, il CNES, e la Germania tramite il DLR stiano ragionando su un vettore riutilizzabile. Si chiamerà Callisto, che sembra un po' un progetto di Expanse, ma non lo è. In realtà è un vettore piccolo, è un piccolo dimostratore, è alto 13 metri e mezzo, ha un diametro di un metro, è sulla linea dei piccoli lanciatori come il Vector e l'Electron. E sarà pronto nel 2020, ma non c'è intenzione di usarlo realmente per fare dei lanci, almeno per il momento. Prima di tutto si vuole cercare di capire se anche per l'Europa può essere una buona idea iniziare a ragionare sulla riutilizzabilità di vettori e motori. Quindi lo si vuole costruire, si vuole creare una base di conoscenze, soprattutto per capire che tipo di materiale serve, i costi, per capire se potrebbe essere una cosa fattibile.
Quindi questo Callisto è un po' l'incrocio tra una V2, di un razzo V2 tedesco di cui ha le dimensioni, e il Grasshopper, lo sperimentatore, il dimostratore tecnologico di SpaceX per gli atterraggi, insomma un Franken Rocket.
Sì, è un... ma sì, diciamo che è sullo stile appunto dell'Electron, che tra l'altro ha riproposto una data di lancio sempre per questo gennaio, per metà gennaio, quindi è l'anno dei piccoli lanciatori, anche questo.
Poi se vedete, se vi capiterà di vedere almeno i rendering che sono stati fatti attualmente di questo tipo di lanciatore, noterete che le zampette al contrario ricordano proprio le zampette del Falcon 9, quindi... come dice Paolo, questo razzo Frankenstein ci sta tutto. E staremo a vedere, non so se anche la moda di SpaceX, che fa insomma così muovere anche la fantasia degli ingegneri, che dico, vabbè, insomma, comunque la notizia l'avete sentita, intanto è un quasi un dimostratore tecnologico, esatto, per capire se è fattibile, insomma, per far vedere che magari c'è anche questa possibilità.
Volevo solo ricordare ai nostri ascoltatori che se hanno domande o commenti possono menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. Stavi dicendo, Veronica?
Sì, che per quanto riguarda le componenti c'è la Francia, quindi la CNES, che andrà a produrre il sistema di guida, il software di volo, darà in gestione il sito di lancio, che è quello della Guyana francese, e tra l'altro non dovranno esserci grosse modifiche al sito di lancio come è stato fatto per il Falcon Heavy, per esempio, perché è un piccolo lanciatore e quindi i pad vanno bene, insomma non c'è da fare tutte queste modifiche. Invece il DLR tedesco metterà la parte manned, quindi l'esperienza umana, l'esperienza dei team di meccanica orbitale, di aerodinamica e tutta l'assistenza. Insieme le due realtà costruiranno i serbatoi di idrogeno liquido e di ossigeno liquido e probabilmente il motore, che però non è ancora stato deciso.
Beh, diciamo che parlando di spazio privato vengono in mente i successi e le tecnologie di SpaceX, che hanno in qualche modo influenzato e ispirato questo nuovo progetto europeo di Callisto, ma sempre rimanendo nel settore privato, recentemente c'è stata una battuta d'arresto, una delusione nel Google Lunar X Prize. Cosa è accaduto, Veronica?
Mannaggia, sì, l'avete sentito. Sembra proprio che questa settimana il team Indus, che era quello più probabile che riuscisse a raggiungere, insomma, il suo scopo, sia uscito dal Google Lunar X Prize. Allora, ricapitolando un attimo, il Google Lunar X Prize, che è difficilissimo da dire, è una competizione in cui delle realtà, piccole realtà private, dovevano creare dei rover, acquistare dei voli, dei lanci per andare sulla Luna, far atterrare il rover sulla Luna, farlo viaggiare per 500 metri e fargli inviare dei video ad alta risoluzione tramite una telecamera che avevano progettato. Questa competizione è dal 2007 che va avanti. All'inizio, la data di fine era quella del 2012. È stata prorogata più e più volte per dar modo a tutti e 32 i team comunque di riuscire a recuperare i fondi, insomma, di dare le loro idee, di progettare tutto, fino a che nel 2016 sono rimasti solo 5 team e adesso sembra che anche Team Indus non riesca a produrlo. In particolare non riesce ad onorare il contratto con Antrix Corporation, che è la branca commerciale dell'Agenzia Spaziale Indiana. Inizialmente si parlava di una cifra e poi, come sappiamo come sono tutti i progetti spaziali, nel momento in cui si arriva al clou i soldi sono molti di più. Si parlava di 20 milioni, adesso invece sono parecchi di più. E in più comunque hanno delle difficoltà ad assemblare il rover nei tempi stabiliti.
E comunque, rimanendo proprio nell'ambito dei soli costi, una ventina di milioni di dollari per un lancio lunare, non dico che siano un affare, ma insomma non è che siano neanche tantissimi. Di solito per quella somma si può acquistare con lanciatori tradizionali un volo orbitale.
Ma a quanto ho capito questi 20 milioni non erano per l'acquisto del lancio, erano proprio per la produzione del rover.
Ma io in realtà non ho mai capito a fondo un po' il meccanismo che spinge a un'azienda o un'università o un ente a partecipare a questo tipo di imprese, perché questi 30 milioni non sono neanche per finta adatti alla progettazione e all'operazione di una missione lunare, neanche in India con i loro costi un decimo del resto del mondo. Non ho mai capito esattamente che tipo di meccanismo si innesca quando si partecipa. Siamo un'università, probabilmente ok, quello può coprire dei costi di sviluppo, ma a un certo punto un ente pubblico, un'agenzia spaziale deve raccogliere quel progetto lì e trasformarlo in una missione. In questo caso era simile, insomma, l'ISRO
un esempio delle possibili motivazioni di un'azienda nel partecipare a una competizione di questo tipo possono essere rappresentati dall'esempio di quello che è attualmente Virgin Galactic, che avendo vinto nel premio precedente lanciare XPRIZE la competizione con Spaceship One per costruire uno spazioplano riutilizzabile in due missioni, da questa vittoria iniziale è nato il progetto di utilizzo commerciale, che anche in quel caso okay, ha avuto dei contrattempi, insomma non è ancora partito dal punto di vista commerciale. Però lo spirito...
Ma in quel caso era Scale, non era...
Sì, esatto,
era Scale poi... Composites che aveva vinto e pagandosi con il premio parte della ricerca, e anche lì la chiave è che parte della ricerca, sapendo che ci sarebbe stato probabilmente, c'erano già dei contatti prima, Mr. Branson, che diceva: oh, mi piace quello che hai fatto, facciamolo più in grande, mettiamoci dentro le persone che pagano sopra. Quindi c'era un piano commerciale. Non è esattamente la stessa cosa. Lansari XPRIZE aveva quasi naturalmente uno sbocco commerciale, in questo caso sì, un po' meno, non è che non c'è, però no, è meno diretto.
E infatti è difficile capire quali possono essere i modelli di business delle aziende interessate a questo tipo di premi. Tra l'altro questo non è soltanto un fallimento, un momento di riflessione per le aziende che partecipano alla competizione, ma anche per la stessa XPRIZE Foundation, che di solito in questi premi, non soltanto nel settore spaziale, cerca di creare un equilibrio tra difficoltà tecnica dell'obiettivo che propone il premio e valore, importanza, sfida tecnologica, sfida di questo premio. Sembra che nel caso di questo Google Lunar XPRIZE si siano spinti troppo con un obiettivo che è davvero troppo difficile, o come complessità tecnica o come risorse finanziarie necessarie, per poter avere un vincitore tra le numerosissime squadre. Erano partite decine di squadre diversi anni fa quando venne lanciato il premio.
32. Infatti adesso ho parlato solo di Team Indus e ho detto che erano rimaste 5 squadre. Quindi voi mi chiederete, quindi ci sono le altre che sono potenzialmente papabili per questo premio? In realtà no, perché cioè quella giapponese, sì, il team Hakuto era strettamente legato con questi di il team Indus, perché volevano lanciare il loro rover con un PSLV, quindi con un vettore indiano, e se Team Indus è fuori dal gioco, di conseguenza anche Hakuto ne sta risentendo. Poi era rimasto Moon Express, che era americano, che anche loro hanno sottostimato i costi e molto probabilmente non riusciranno ad arrivare al 31 marzo, che è l'ultima data disponibile, a lanciare il loro rover. Gli israeliani Space Hill, che anche loro loro erano riusciti in realtà a raggiungere i finanziamenti perché avevano fatto un crowdfunding, solo che non ci stanno dentro con le date, nemmeno loro. E gli ultimi sono i Synergy Moon, che è una collaborazione internazionale. Leggevo sul forum che qualcuno si chiedeva, un solo team non riesce a creare un rover e a lanciarlo su Marte, non riescono a mettersi insieme più team. È stato fatto con Synergy Moon, c'è un team australiano, uno americano, insomma ce ne sono 6-7 che si sono riuniti all'interno di questo Synergy Moon e stanno continuando, ma anche loro comunque sembra che non riescano. Quindi alla fine molto probabilmente questo Google Lunar X Prize si concluderà con un nulla di fatto, anche se devo dire che non ci sono ancora notizie ufficiali, queste sono tutte notizie da giornali che ragionando e intervistando gli addetti del settore hanno capito com'è la situazione, ma il team Indus in realtà non ha ancora detto niente e neanche gli altri.
E forse
il sito ufficiale di X Prize ha una notizia di meno di un mese fa che diceva proprio che il team Hakuto aveva raccolto 90 milioni di dollari in funding da venture capitalist e cose così per la loro missione. Quindi io sono ancora più confuso.
Ma la deadline adesso quale sarebbe?
Stavo pensando che magari la X Prize Foundation, quella attuale è il 31 marzo, ma la X Prize Foundation potrebbe tirare di nuovo fuori il cilindro dal cappello e prorogare ancora la deadline, la scadenza per il lancio, magari alla fine del 2018.
Ma voi non lo sapete, nel bagagliaio di una Tesla color ciliegia c'è un rover. Non dico niente.
Ma quello è il Mars, Google Mars X Prize, allora.
Vabbè, ma quello è tipo... invece di
fa un gravity assist sulla Luna.
Se atterri su Marte, in automatico prendi anche il Lunar X Prize, è come...
O magari lo faranno atterrare su Fobo, su una luna, qualcosa c'entra con la luna.
Esatto, sì esatto, non è specificato... no, c'è scritto Moon.
Però no, Moon sarebbe generico, ma Luna è la nostra.
Ecco, esatto.
Sì, non lo so, adesso mi viene il dubbio. Perché Lunar come aggettivo... più legato a Luna come il nostro satellite, Moon invece è più generale.
Bisogna leggere bene le fine print del regolamento.
Mi sa che l'hanno fatto. Vabbè, a parte quello, sono arrivate sempre notizie un po' frammentate su questo XPRIZE. Forse perché è vero, anche è vero che non le seguiamo con particolare attenzione, ma non ci saltano addosso e quindi le chiamiamo frammentate. Ma è un po' un peccato, è una cosa che nell'ultimo decennio avrebbe potuto tenere un pochino più l'attenzione, magari ci sarebbe stato anche un epilogo diverso, sempre se di epilogo si tratta, ma così è.
E rimaniamo nell'ambito dello spazio privato perché c'è un'altra novità che riguarda un futuro lanciatore aviotrasportato. Di cosa si tratta?
Sì, esatto, sempre parlando, prima dicevo che questo è l'anno dei piccoli lanciatori e la Virgin Orbit si è fatta sentire questa settimana con il suo dando la data del maiden flight, quindi del primo volo del suo Launcher One. Adesso la Virgin Orbit, che è uno spin-off della Virgin Galactic, ha partecipato al VCLS, che si chiama Venture Class Launch Services, che è un progetto di NASA per raggruppare queste aziende che vogliono lanciare con piccoli lanciatori dei satelliti in orbita e probabilmente dare loro modo di avere degli acquirenti, dei fornitori di satelliti. Quindi c'è questo programma di cui fa parte la Virgin Orbit con il Launcher One, che sarà lanciato dal Boeing 747 Cosmic Girl. Poi c'è la Rocket Lab con il suo Electron, di cui appunto vedremo il lancio probabilmente dal 20 di gennaio, il suo primo lancio, ma che non fa parte di questo progetto, solamente il lancio Maiden. E in più c'è questa Firefly Aerospace con il suo Firefly Alpha. Io, a dir la verità, non l'avevo mai sentita. È stata creata nel 2014 e il suo primo lancio doveva essere nel 2016, quindi è giovane. E ha avuto dei problemi, è stata fondata nel 2014, è andata in bancarotta e poi è stata rilevata da un'altra azienda, la Nusfer Ventures, quindi probabilmente non ha fatto molto parlare di sé ed è per quello che non l'avevo mai sentita. Comunque il Launcher One nel dicembre del 2015, doveva essere lanciato con... Il Launcher One doveva essere lanciato con il White Knight 2, che oggi ha fatto, tra l'altro, un altro dei suoi voli di test. Poi nel dicembre del 2015 è stato deciso di farlo agganciare a questo Boeing 747 perché il White Knight 2 non era ancora pronto. E quindi è stato acquistato questo Boeing, è stato modificato ed è stato chiamato Cosmic Girl. E ora prevede di fare appunto questo suo primo lancio nella metà del 2018, in particolare ad agosto, e lancerà 13 piccoli satelliti forniti grazie a questo progetto di NASA.
E siamo arrivati all'apogeo di questa puntata, di questa missione.
Diciamo che le settimane non coperte non sono state particolarmente ricche di notizie. Era la fine dell'anno e comunque, a parte gli appuntamenti già stabiliti, non c'è stato nulla di nuovo. Ci sono delle notizie non troppo buone, di cui però ne parlerà più degnamente Paolo dopo nella sua rubrica Nonno Apollo. Però c'è qualcos'altro che ha tenuto un po' banco in questi giorni, che è stato il lancio misteriosissimo di Zuma, di cui abbiamo parlato più volte, giusto per non abbiamo la notizia. Avete notato che Astronauti News è un po' sguarnito ultimamente, perché stiamo ancora smaltendo i postumi della
abbiamo
feste,
ancora però, un po' di panettoni da finire.
Diciamo che questa storia di Zuma è stata interessante, perché dopo tanto mistero siamo rimasti senza ancora meno informazioni e ancora più mistero. In sostanza, che cosa è successo? Non si sa. Il lancio è stato dichiarato un successo istantaneamente, nel senso che il lancio, non nella maniera ufficiale che fa di solito SpaceX, ma senza ovviamente alcun sintomo particolare di fallimento. Sono stati addirittura rilasciati dei numeri di catalogo orbitale per il satellite Zuma, con un generico USA 280, che è il tipico la tipico stile di catalogazione dei satelliti classificati, che non hanno una denominazione ufficiale. Già il fatto che questo satellite avesse un nome proprio, Zuma, è stata parte un po' del mistero e del fascino che ha stimolato nelle settimane, nei mesi scorsi. Ma non si sa ancora. Stavo guardando prima della puntata su satobs.org, la sua mailing list CSAT, il gruppo di osservatori di satelliti. Sono amatori, ma sono dei professionisti nel cercare e nel calcolare precisissimi elementi orbitali solo tramite osservazione ottica di satelliti, sia conosciuti e ufficialmente noti, sia classificati. Ancora non l'hanno trovato, non si sa neppure se Zuma è in orbita. Mi sono perso qualcosa nell'ultimo giorno o è uscito qualcosa di nuovo oggi? Niente di nuovo.
Io sto seguendo sia Twitter che vari articoli e in realtà ce ne sono tantissimi. Ho letto i primi e poi sinceramente mi sono stufata.
No, Perché è sempre il rischio che si coglie, che si corre quando, quando non ci sono assolutamente informazioni, che poi si parte con la fantasia. Se, se andate anche sulle pagine di forumastronautico.it, dove di solito cerchiamo di mantenere un certo contegno, si è letto un po' di tutto. Si diceva anche che forse il satellite è completamente nero e non riflettente alla luce e alle onde radio, e quindi è in orbita, e hanno simulato il fatto che rientra.
Ma magari potrebbe avere un qualche problema termico se fosse completamente nero.
Vabbè, magari hanno risolto pure quello, sai, il Dipartimento della Difesa americano ha delle tecnologie che noi non sappiamo. No, a parte quello,
ha delle tecnologie di controllo mentale.
Se ci si l'avesse non uscirebbero queste teorie. No, l'upper stage è effettivamente rientrato, e si discuteva se il percorso del rientro dell'upper stage, che è comunque difficile da osservare, fosse compatibile con l'upper stage e basta, o se dimostrerebbe che c'era il payload ancora attaccato, che quindi sarebbe un fallimento totale del lancio. È anche vero che il satellite era collegato all'upper stage con un adattatore non sviluppato da SpaceX, come è di solito il caso per tutti i payload che sono stati lanciati da SpaceX, sia per quanto riguarda quelli militari sia per quelli privati, ma era stato un adattatore sviluppato dal manufacturer del satellite, in questo caso Northrop Grumman. Insomma, difficile fare ipotesi non sapendo neanche che satellite è. Ci sono dei rumor in cui ci si diceva che le due aziende, Northrop Grumman e SpaceX, si puntavano il dito addosso, nessuna delle due ammettendo la sconfitta, ovviamente poi con anche le difficoltà di una missione segreta. Volevamo semplicemente dirvelo perché se ne è parlato. Non c'è molto da dire e non c'è un articolo ancora su Astronauti News a riguardo. Se volete, forumastronautico.it è un buon punto di riferimento per raccogliere gli ultimi rumor. Non soffiate sulle braci con le ipotesi, cerchiamo di commentare quello che si sa davvero, ma è più facile dire quello che non si sa.
Ci sono stati talmente tante ipotesi e teorie di complotto che ad un certo punto Gwynne Shotwell, che è la presidente della SpaceX, si è rotta le scatole, ha inviato un tweet cattivo con scritto: allora, ci sono talmente tante, chi dice che è stata colpa del nostro Falcon 9? No, è una bugia, noi non c'entriamo niente, è andato tutto benissimo e poi il resto non è colpa nostra.
Quello è un discorso per Avvocaticast, ma vabbè, come se SpaceX non occupasse abbastanza le prime pagine in questi giorni con la storia del Falcon 9, invece, che anche lì
Falcon 9 Heavy,
Falcon un bel report. Sì, del Falcon Heavy, lo dirò Falcon 9 Heavy per sempre, ma questa volta ho pure sbagliato del tutto, perché vi faremo un report completo quando effettivamente ci sarà qualcosa di cui fare un report, ma insomma le vacanze di Natale ci hanno fatto vedere il Falcon Heavy in rampa e adesso siamo alla vigilia dello static fire. Anche qui ho soltanto le news fino a questa mattina, è ancora previsto per questa sera, giusto?
No, è stato oggi scrabbato. Non si sa ancora la ragione, direi, ma forse non la sapremo neanche mai. Cos'è, rinvio di 24 ore standard, vero? Non si sono sbilanciati?
Non si sono sbilanciati, ma molto probabilmente gli orari rimangono quelli. Dicevano semplicemente, in realtà dicevano, la SpaceX non ha ancora detto niente, perché è da diversi giorni che non twitta e semplicemente i giornalisti che sono lì in zona stanno scrivendo e ci stanno aggiornando. Si dice che, essendo comunque un razzo nuovo, costruito da zero, il pad è stato ridimensionato, cioè ricostruito, fatto,
riconfigurato,
riconfigurato, e i tubi nuovi, i collegamenti nuovi, è normalissimo che ci siano degli scrap, non si sa neanche se si farà domani, insomma, però in questi giorni sì.
Non c'è mai stata un'attesa così, così morbosa per uno static fire. Che di solito si aspetta al lancio, no?
Beh, però questo dovrebbe essere già un bello spettacolo, con una durata prevista di una dozzina di secondi contro i 2-3 di un normale static fire.
Pensate alla fregola che avremo quando dovremo aspettare il lancio, se già qua abbiamo siamo tutti qua a guardare, aspettiamo tutti di vedere questo static fire, comunque sì.
Invece il nostro lanciatore funziona benissimo perché siamo arrivati all'apogeo, il momento della puntata in cui facciamo una pausa per ringraziare intanto i nostri articolisti, cioè i volontari che scrivono le notizie su Astronauti News che poi noi commentiamo. Ringraziamo naturalmente anche tutti voi che ci seguite e vi ricordiamo che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, che ha scopi divulgativi. Le uniche nostre risorse per finanziarci vengono dalle iscrizioni e dalle donazioni, quindi se volete potete contribuire alle nostre attività iscrivendovi all'associazione ISAA secondo le modalità indicate sul sito isaa.it, oppure potete fare delle donazioni ricorrenti o una tantum con i bottoni PayPal sul sito astronauticast.it del nostro podcast. E siccome è iniziato un nuovo anno, siamo all'inizio del 2018, cominciano anche i rinnovi e le nuove iscrizioni dei nostri soci ISAA per il 2018, quindi se siete d'accordo direi che possiamo ringraziare i soci nuovi e vecchi che si iscrivono o rinnovano l'iscrizione. Cito rapidamente i loro nomi: ringraziamo Davide, Gianpietro, Matteo, Leonardo, Gianmarco, Leonardo, Monica, Gianpietro, Lorenzo, Deborah, Filippo, Emiliano, Luca, Camillo, Simone, Livio, Salvatore, Sergio. Ringraziamo anche Giuseppe, Roberto, Marco, Daniele, Andrea, Paolo, Jimmy, Vittorio, Riccardo, Lorenzo, Riccardo ancora, Gianni, Luigi, Roberto. Ringraziamo ancora Isabella, Luigi, Roberto ancora, un altro Nicola, Veronica, un altro Paolo, Simone, Michael, Michele, Nicole, Davide, ancora Marco e poi ancora Tommaso. Abbiamo citato e ringraziato questa volta molti nomi, quindi molti soci che hanno rinnovato l'iscrizione, si sono iscritti per la prima volta a ISAA, perché questo è il periodo delle iscrizioni. Stanno andando bene le iscrizioni rinnovi, vero Mike?
Decisamente sì, i nomi che hai letto sono quelli che hanno fatto il pagamento, a volte il pagamento è a nome di qualcun altro, quindi ci scusiamo per il nome, uno o due nomi che non abbiamo detto, perché abbiamo guardato la lista dei pagamenti in questo caso. Comunque grazie a tutti quelli che sono diventati soci ISAA. Come sempre processo le iscrizioni nel weekend, alcuni di voi hanno già ricevuto una mail di conferma, alcuni la riceveranno questo weekend. Per quanto riguarda le tessere, abbiamo finalizzato e ordinato le nuove tessere 2018, quindi le stiamo aspettando, non appena arrivano nelle mani di Luigi che si occupa della spedizione cominceranno a partire.
Qualche teaser sull'immagine, sul design che abbiamo scelto per quest'anno?
Insomma,
siamo andati nella parte esterna del sistema solare.
E anche per chi sta ancora aspettando quelle del 2017, per chi si è iscritto veramente alla fine dell'anno, arriveranno insieme a quelle del 2018 come pattuito. Portate pazienza, entro la fine di febbraio dovrebbero essere fuori, ovviamente poi continueremo gli invii se qualcuno rinnova un po' più tardi o si iscrive ex novo un po' più tardi. Al solito cominciate a preoccuparvi se non sentite nulla dopo 2 settimane, perché cerco di fare le cose in blocco una volta.
Poi un altro piccolo flash, abbiamo fatto settimana scorsa la riunione del direttivo, per così vi assicuriamo anche che i lavori in preparazione per la prossima convention, per la prossima Astronauticon, stanno andando avanti e ovviamente sulle nostre frequenze vi terremo aggiornati.
Ma ci sono altri modi di contribuire e alle nostre attività e sostenerci che non riguardano le donazioni in denaro, potete per esempio condividere i nostri contenuti, condividere gli episodi del nostro podcast, i video sul nostro canale di YouTube, gli articoli di Astronauti News, condividetele sui vostri social preferiti, recensite il nostro podcast Astronauticast sul vostro aggregatore, sulla vostra piattaforma preferita dove lo scaricate abitualmente. Questo è molto importante perché contribuisce alla visibilità del nostro podcast. Tutto questo per cercare di fare quella che noi chiamiamo, di dare quella che noi chiamiamo l'esposizione accidentale ai nostri contenuti, cioè se avete degli amici che potrebbero essere interessati allo spazio, questa è un'occasione per farci conoscere e per far conoscere ai vostri amici queste cose, questi contenuti che facciamo sullo spazio. Se non avete altri ringraziamenti da fare, possiamo procedere con le rubriche di questo episodio, iniziando dalla prima, le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il 2018 è iniziato molto male per gli appassionati di storia dell'esplorazione dello spazio, con la morte il 5 gennaio di John Young, che è considerato probabilmente da molti storici e appassionati di spazio come il più grande astronauta di tutti i tempi. È scomparso John Young all'età di 88 anni il 5 di gennaio del 2018. Il suo nome forse dice poco al pubblico generale, conosce magari nomi più famosi entrati nei libri di storia come quello di Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna, o anche magari Gene Cernan, l'ultimo uomo sulla Luna. Ma la carriera di John Young è stata molto importante dal punto di vista tecnico per due ragioni. La prima è che Young, forse fra tutti gli astronauti, ha avuto la maggiore varietà nell'arco della sua carriera di esperienze, di attività spaziali e di opportunità di provare nuove macchine, di pilotare e comandare nuove macchine. E poi anche perché si è svolta questa carriera. John Young, ricordiamo che è stato selezionato nel secondo gruppo di astronauti della NASA nel 1962, si è svolta nel periodo dell'epoca d'oro dell'esplorazione dello spazio, cioè quello in cui la NASA in generale a livello spaziale mondiale si faceva molta esplorazione e praticamente tutto era nuovo e le tecnologie che oggi diamo per scontate, le manovre che oggi diamo per scontate venivano sviluppate proprio in quegli anni. Ricordiamo che John Young è stato 6 volte nello spazio in 6 missioni, 2 missioni del programma Gemini, Gemini 3 nel 1965, Gemini 10 nel 1966, 2 missioni del programma Apollo, entrambe missioni lunari, quindi Apollo 10 nel 1969, una missione orbitale intorno alla Luna, e Apollo 16 nel 1972, una missione di atterraggio della Luna, e infine 2 missioni del programma Shuttle, STS-1 nel 1981, è il volo inaugurale di questo nuovo veicolo abitato della NASA, e il volo STS-9, la missione STS-9 nel 1986. E quindi John Young ha avuto l'opportunità di partecipare a 3 dei 4 programmi principali con equipaggio di esplorazione dello spazio con equipaggio della NASA, di pilotare la maggior parte dei veicoli con equipaggio sviluppati dalla NASA, in particolare ha avuto modo di comandare 5 di questi veicoli, quindi le capsule Gemini, le capsule Apollo, il modulo di comando Apollo, quindi il modulo lunare Apollo, e il Lunar Rover, cioè il rover lunare utilizzato per l'esplorazione della superficie del nostro satellite, e poi ha avuto la possibilità di comandare due missioni shuttle, quella inaugurale, appunto dicevamo STS-1, quindi un altro tipo di veicolo. E in quell'occasione la missione STS-1 è stata ai comandi del, è stato il comandante del primo volo con equipaggio in cui è stato fatto un test direttamente con l'equipaggio senza missioni automatiche in precedenza, come era stato fatto con tutti i veicoli abitati della NASA fino a quel momento. Quindi John Young, per questa ed altre delle sue attività di comando e di pilotaggio, viene considerato un astronauta record proprio perché si è trovato per primo a compiere certe manovre o collaudare, comandare, pilotare certi veicoli. Ricordiamo tra questi primati anche uno forse poco noto, che è quello di essere stato il primo uomo a orbitare da solo intorno alla Luna nel corso della missione Apollo 10 nel 1969, quando dopo lo sgancio del modulo lunare con a bordo Gene Cernan e Tom Stafford, rimase da solo nel modulo di comando di Apollo 10 in orbita intorno alla Luna per poi ricongiungersi con il modulo lunare e i suoi compagni di equipaggio poche ore dopo. Quindi una carriera ricchissima, ha avuto anche molti altri impegni e incarichi in ambito NASA, è stato per esempio il responsabile dell'ufficio degli astronauti, un ufficio molto potente che decideva tra le altre cose la composizione degli equipaggi. E mi sembra importante ricordare la carriera di John Young dal punto di vista tecnico, soprattutto per una ragione di cui si è parlato, a cui si è accennato in questi giorni, ricordandoci, commemorando la sua figura in occasione della sua scomparsa, cioè il fatto che non esistono molti resoconti divulgativi dell'attività e della vita di astronauta di John Young, che è considerato forse un personaggio di secondo piano per il suo carattere introverso, considerato quasi anche distaccato e quasi insensibile nei confronti dei suoi colleghi astronauti o delle sue qualità umane. Queste sue qualità personali, forse per cui ha ricevuto critiche in vita anche da alcuni, anche critiche pubbliche da alcuni suoi ex colleghi, hanno forse fatto passare in secondo piano la sua importantissima carriera professionale, i suoi traguardi professionali e i suoi record, per cui gli appassionati di spazio e chi ha conosciuto, chi ha approfondito la storia dell'esplorazione spaziale preferiscono ricordarlo. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Dalle missioni...
Dimmi. Volevo soltanto aggiungere una cosa. Uno, la sigla è un po' stonata rispetto al tono della puntata, ma c'è da dire che John Young era anche, ha avuto anche un ruolo un po' più leggero di quello che ad esempio viene raccontato in Riding Rockets. Se leggete il libro di Mike Mullane, non è particolarmente tenero nei confronti di Young, ma c'è una storia che è forse la mia preferita per quanto riguarda Young, che è quella in cui durante la missione Gemini 3 ha portato in maniera completamente non autorizzata un panino a bordo della capsula. E a un certo punto, sapete che durante le missioni Gemini l'alimentazione non era come adesso sulla stazione spaziale, quando si mangiano cose che più o meno sono simili a quelle che si mangiano a terra, semplicemente con la difficoltà logistica della consumazione in assenza di peso e il fatto che vanno mantenute per tanto tempo. All'epoca si cercava di minimizzare questi problemi, si mangiavano cose un po' meno appetibili. Immagino che questa fosse una delle motivazioni che hanno spinto John Young a portarsi un panino a bordo di Gemini 3, anche all'insaputa del suo compagno di viaggio, che era Gus Grissom, che a un certo punto nei transcript delle conversazioni nella capsula si legge dire: ma cos'è quello? Un panino. Da dove arriva? L'ho portato. Com'è? Buono, si sbriciola. In poco tempo la capsula si è riempita di briciole. La missione di mangiarsela è stata abortita. Però ha avuto anche tra tutti i primati anche il primato di aver mangiato il primo panino nello spazio, invece che succhiare qualche pasta nutritiva da vari tubetti, che è diventato un po' lo stereotipo del mangiare dell'astronauta. Lui aveva un panino con corn beef, che è una specie di immaginatevi via di mezzo tra il prosciutto e la simmental, una roba così.
E dalle missioni lunari di esplorazione avanzata di John Young torniamo in orbita terrestre con la prossima rubrica. La nostra guida turistica alla Stazione Spaziale Internazionale, cioè Veronica, ci parlerà di un altro modulo della Stazione Spaziale. Quale in questo episodio?
Scusa, avevo il coso mutato. Harmony, modulo Harmony.
Che non è un romanzo rosa.
Siamo all'interno di Harmony, proprio sulla punta della stazione spaziale. Harmony è conosciuto anche come Nodo 2 ed è stato lanciato nel 2007 durante la missione STS-120, quella missione che ha visto un sacco di sconvolgimenti nella disposizione dei moduli della stazione spaziale. Tra l'altro, in quella stessa missione ha fatto parte anche Paolo Nespoli, che ha proprio accompagnato il trasporto di questo modulo all'interno dello shuttle. Il nome Harmony è uscito grazie ad un concorso promosso dalla NASA nel 2007 per alcune scuole, e proprio questo nome era stato proposto da ben 6 scuole. Harmony è stato il primo modulo della stazione ad essere battezzato da personale al di fuori della NASA, e la giuria ha spiegato che la scelta è ricaduta su questo nome perché simboleggia lo spirito di cooperazione rappresentato dalla stazione stessa. Ma vediamone le funzioni. Il nodo 2 ospita i sistemi di conversione e distribuzione di energia elettrica, di condizionamento e i cavi dati. Qui sulle 4 pareti sono disposte le cuccette per ben 4 dei 6 astronauti della stazione spaziale. Ogni cuccetta è dotata singolarmente di un sistema di ventilazione e è costruita con materiali fonoassorbenti, così da dare un maggior relax. Ogni cuccetta ha anche una connessione dati per dare la possibilità agli astronauti di comunicare con casa. All'interno di ogni dormitorio non c'è molto spazio, c'è posto per il sacco a pelo e per qualche effetto personale. Ma ogni astronauta ha comunque 2 laptop nella sua cuccetta. Uno un po' più personale, con cui può leggere le proprie email, guardare l'agenda delle attività che dovrà svolgere durante il giorno, o anche appunto chiamare casa tramite un'applicazione installata nel computer. Ma c'è anche un secondo laptop che è disconnesso dalla rete della stazione, ma si può connettere ad una rete a terra, così da poter navigare su internet. Non è velocissimo perché la connessione dipende molto anche dalla copertura satellitare, ma almeno possono navigare. Nella cuccetta poi sono riposti alcuni oggetti personali come i vestiti, i libri, la propria fotocamera, il tablet e, cosa importante, c'è uno speaker particolare che viene usato solo per trasmettere eventuali allarmi in caso di emergenze. Il sacco a pelo può essere legato ad appositi sostegni oppure si può dormire liberi, fluttuando nella propria cabina. Cosa che ad esempio piace molto fare a Samantha Cristoforetti, ma può succedere che la stazione spaziale faccia qualche leggera manovra e come ha raccontato Terry Wirtz in uno dei suoi tour della stazione, una volta ha sbattuto la testa contro la parete. Al di fuori delle cuccette troviamo le Maintenance Work Area, cioè 2 tavoli da lavoro, uno su questa parete e uno sull'altra, e in cui tutti gli attrezzi sono riposti con ordine e sono fissati ai propri supporti, così si ha tutto sotto mano senza che voli via. Ora, qui vediamo entrambi i tavoli in posizione da lavoro, ma in genere sono abbassati, aderenti alla parete, e si possono alzare e bloccare all'angolazione desiderata. Vicino ad uno dei due tavoli da lavoro c'è un ulteriore laptop che è a disposizione di tutti. Avete presente quando riceviamo i tweet della stazione con quelle bellissime foto della Terra e già subito la spiegazione dell'area fotografata? Vi siete mai chiesti come fanno gli astronauti a sapere sempre, o quasi sempre, dove si trovano? Ecco, su questo laptop e su altri a bordo della stazione è installato il software con una mappa del mondo. È molto interessante perché, oltre a mostrare la posizione attuale della stazione e anche la visuale 3D, può anche dire quando la stazione passerà sopra una determinata regione terrestre. Così un astronauta si può preparare in anticipo con la sua fotocamera, oppure sapere quando i suoi parenti potranno vedere l'ISS. Perché il programma mostra anche il terminatore, cioè la linea che delimita il giorno e la notte, così sanno che se la stazione passa di notte è visibile. La visuale 3D di cui accennavo prima è molto interessante per gli astronauti a bordo perché c'è una tendina con cui gli astronauti possono scegliere le diverse finestre della stazione spaziale, ad esempio cupola. Così hanno il rendering di quello che vedrebbero se fossero in cupola, comprese le eventuali navette attraccate lì vicino al momento. Nel boccaporto di Nadir di Harmony attraccano le navette commerciali come gli HTV, le Dragon e le Cygnus. Pochi giorni prima che arrivi un cargo, gli astronauti staccano il meccanismo di aggancio per essere sicuri che funzioni correttamente e così non devono trovarsi a dover aggiustare qualcosa all'ultimo minuto. Ma il portello rimane comunque chiuso, perché dentro il modulo c'è la pressione di un'atmosfera, mentre lì fuori c'è proprio il vuoto. Quindi questa differenza di pressione mantiene chiuso il portello. Nel boccaporto anteriore, che adesso vediamo pieno di borsoni, in realtà c'è un altro hatch. È installato il PMA2, il Pressurized Mating Adapter 2, con l'IDA 2, l'International Docking Adapter, cioè quel meccanismo che permette a tutte le navette di poter attraccare. Inizialmente qui era stata prevista l'installazione di IDA 1, ma è andato distrutto con il lancio di CRS-7 nel giugno del 2015. Questo è il boccaporto al quale attraccavano gli shuttle e in futuro sarà anche l'hatch principale per i futuri veicoli manned americani. Nell'angolo di sinistra di questa parete vediamo un armadietto con all'interno degli apparati di emergenza. Dentro sono riposte le maschere di ossigeno o PBA, cioè Portable Breathing Apparatus, che sono maschere da usare nello sfortunato caso in cui ci fossero degli incendi, delle fughe di ammoniaca o del fumo dentro la cabina. Peccato che qui su Street View non si possa aprire. Comunque immaginatevi una bombola di ossigeno con un pulsante sopra. E gli astronauti collegano la maschera a questa bombola di ossigeno, premono il pulsante, la maschera si irrigidisce e va a coprire il volto. Questa bombola di ossigeno ha un'autonomia di 7 minuti, ma se si ha bisogno di più tempo si può utilizzare un altro strumento, sempre riposto all'interno di questo armadietto, che non è altro che un tubo flessibile. Questo tubo andrà collegato agli agganci, sempre qui sulla parete, che pescano ossigeno dai serbatoi principali della stazione. La maschera viene usata anche se si vuole usare l'estintore, che è sempre riposto dentro questo armadietto, perché gli estintori, almeno quelli della sezione non russa della stazione, sono a CO2. Qui sotto vediamo questa Intermodule Ventilation Valve, si chiama. È una valvola che permette il passaggio di aria fra i vari moduli, In caso di emergenza, questa valvola si chiude automaticamente, ma gli astronauti comunque, dopo aver sigillato i portelli dei vari moduli, devono controllare che sia effettivamente chiusa, così evitano che ci siano fughe di ammoniaca o di fumo o quant'altro tra i vari moduli. Harmony ha 6 porte d'attracco, quella da cui siamo entrati, quella che abbiamo visto prima per l'attracco dei cargo, quella di fronte per l'attracco degli shuttle e in futuro delle prossime navette manned, poi abbiamo quella di sinistra che porta verso il laboratorio Kibo, quello giapponese, quella di destra che porta verso Columbus e in alto dove sarà agganciato il PMA-3 con IDA-3 e arriverà quest'anno a bordo di CRS-16 a novembre del 2018. Abbiamo quindi concluso la visita nel laboratorio Harmony. Nella prossima puntata andremo a visitare il giapponese Kibo.
Fanno anche la sala cinema ogni tanto dentro ad Harmony.
Ah, è lì che la fanno?
Infatti sì. Mi aspettavo no. che fosse alla fine la... Perché ci sono tante foto che mostrano...
Praticamente dove c'è lì l'attracco del PMA-2, tirano giù il telo e proiettano lì.
Beh, il proiettore è una cosa abbastanza recente, no? Forse un paio d'anni.
Sì, qualche anno. Forse, se non ricordo male, intorno a un anno prima della missione di Samantha, intorno al 2013.
I proiettori sono una di quelle cose che anche lì ultimamente hanno fatto dei grossi passi in avanti anche come dimensioni, quindi ci sta che uno se lo siano portati a bordo.
Interessante la storia degli estintori e del fatto che si deve utilizzare una maschera quando si usa l'estintore. Una delle cose meno intuitive quando si fanno i corsi di sicurezza sulla stazione spaziale, anche se non si va sulla stazione spaziale, bisogna fare dei micro corsi quando ci si lavora come flight controller o nel mio caso anche come ground controller, e ci sono un sacco di casi in cui c'è un accumulo di gas che non è aria respirabile e vanno tenuti da conto. Uno di questi effettivamente è spruzzare dell'anidride carbonica per spegnere un incendio. Non è come da noi che si va a mescolare velocemente per convezione, per gravità, per quant'altro col resto dell'atmosfera della cabina, ma potrebbe fare un grosso accumulo localizzato dove non è bello finirci dentro perché è molto tossica. C'è anche il caso a volte in cui se ci sono dei serbatoi, ad esempio dentro a Columbus, che pressurizzano delle valvole con dei serbatoi, scusate, con dell'azoto. Quando ci si lavora bisogna non metterci una maschera ma fare in modo che ci sia una ventilazione forzata in quella zona, perché entrare in una nuvola di azoto non è così drammatico come entrare in una nuvola di anidride carbonica, ma potrebbe non vi accorgete, ma non c'è aria, cioè non c'è ossigeno lì, quindi voi respirate ma non state respirando. Un po' brutto. Ma...
Dicevi, Mike?
No, finito.
Da quando Veronica mantiene la nostra astronautica agenda siamo diventati tutti quanti appassionati di timeline, di cronologie, e il primo link della settimana riguarda proprio qualcosa di simile. Di che si tratta, Mike?
E sì, è una cosa che ho trovato durante le vacanze. Si tratta di un repository su GitHub che conoscerete come normalmente uno dei nodi principali dell'open source mondiale, dove chiunque ha un codice che vuole condividere con il mondo lo può mettere su GitHub. Moltissimi dei progetti super professionali ma sviluppati in regime di open source sono ospitati su GitHub, ma bene o male si può mettere un po' di tutto, inclusi anche dati. E c'è questo utente che sto cercando di condividere lo schermo, scusate, che mantiene su GitHub una serie di dati sull'esplorazione spaziale dagli albori a oggi, con dati divisi su per missione, per obiettivo, per nazione di lancio. La cosa carina è che non soltanto ci sono i dati grezzi, ma ci sono anche, essendo codice, ci sono anche delle applicazioni, sono molto semplici, sono fondamentalmente dei visualizzatori che mostrano questi dati in maniera grafica. Adesso vi sto facendo vedere uno che è quello che ho trovato quello che mi ha fatto scoprire l'intero repository, che è una semplice timeline divisa per missioni, divisa per nazioni. Ma ad esempio ci sono anche dei dati sull'infrastruttura di terra delle varie agenzie spaziali o delle varie aziende che si occupano di spazio. Questa qua mi è piaciuta particolarmente perché non soltanto mostra la posizione di molti centri di terra legati alle operazioni spaziali, non tutti, ad esempio vedete che non c'è Galileo, una mancanza, ma non c'è neanche il Columbus Control Center, c'è ESOC invece, che dove lavora il nostro presidentissimo. Ma nella rappresentazione dei siti di lancio c'è anche la finestra di azimut in cui è possibile lanciare, e quindi vedo già che gli occhi della Vero si illuminano, perché questa è la tipica cosa che si potrebbe aggiungere come ultra dettaglio
è finita. No, è bello.
Vogliamo sapere gli azimut al decimo di grado, mi raccomando.
Io non ho mai capito come fate a dire, cioè quando si dice no, questo qui magari è un lancio di un satellite classificato e viene lanciato da allora sicuramente andrà in direzione tale, con un'altitudine tale, a seconda del vettore, non ho mai capito come fate.
Semplice, tiriamo a indovinare.
No, non è vero.
Ad esempio, se vediamo da Vandenberg viene utilizzato principalmente per lanci di tipo
polare,
per orbite polare, tant'è vero che doveva essere il sito di lancio per lo shuttle con missioni in orbita polare, si sono mai viste per i vari motivi, Challenger in primis, che conosciamo bene. Vedete che Vandenberg, essendo in California e avendo fondamentalmente soltanto l'oceano a est, che non è veramente la direzione più efficiente in cui lanciare, perché non si sfrutta la rotazione terrestre, è però invece un ottimo luogo per lanciare in orbita polare dalla base di lancio verso sud, e poi ovviamente mettendoci in un'orbita con un'inclinazione molto alta sull'equatore, tipo 90 gradi o oltre. Mentre invece per quanto riguarda i siti di lancio sulla costa est, e anche il nostro sito di lancio europeo in Guyana, si lancia principalmente verso ovest, sfruttando la rotazione terrestre. Dalla Guyana si riesce anche a lanciare in orbita polare verso nord. E non so se c'è qualcosa di interessante che non abbiamo mai notato con Baikonur. Vedete che Baikonur non si lancia comunque in direzione direttamente ovest, dove, come verrebbe da pensare, probabilmente più per ragioni delle zone abitate sotto. Beh, comunque, adesso non vogliamo parlare di zone di lancio per tutta la sera, è per darvi un'idea dei dettagli che sono disponibili su questo...
Però come dicevamo l'ultima puntata, ad esempio da Baikonur avete visto che non si lancia verso sud-ovest, sud-est, dove si andrebbe a finire in Cina con eventuali problemi al lancio. Meglio andare verso nord, che c'è la Siberia ed è più tranquillo sicuramente.
E se non riesci il lancio si va in Siberia in ogni caso, anche se non...
Esatto, con famiglia a svernare per sempre.
Questo potrebbe anche essere interessante per Vero, che guarda sempre le mappe. Vedi anche la posizione relativa delle singole rampe all'interno dei
siti di lancio.
Centri.
Bello, io me lo sono già salvato questo link.
Ok.
Ecco Veronica, qual è la prima regola del Flight Club?
Non parlare mai del Flight Club. Sì, ho trovato un link fichissimo anch'io questa settimana. Al momento che lo apro. Dunque, avete presente quei video che ogni tanto ritwittavamo quando c'erano i lanci del Falcon 9 di quel ragazzo su YouTube che si chiamava... il canale era The Vehicle Destroyer, che metteva la telemetria e il disegnino del razzo, del giro che faceva il razzo, esatto, del veicolo. e lo faceva proprio, cioè vedevate il video di questa telemetria in tempo reale. Ho trovato il sito che ha utilizzato, che ha creato in realtà questo ragazzo per fare questa cosa, e si può giocare con questo sito. Ci sono una serie di vettori, una serie di motori, potete creare il vostro vettore. Adesso io non ho mai giocato a Kerbal Space Program, ma credo che sia diverso, cioè Kerbal lo devi costruire tu fisicamente, cioè fisicamente sì, devi mettere le varie e qua devi dargli solo i dati e poi premendo invio, dandogli la zona di lancio, gli orari e tutto quanto, le varie tempistiche in cui succedono, in cui c'è lo staging, in cui l'accensione dei motori, le varie fasi del lancio, ti fa la telemetria in 2D e anche in 3D, proprio ti ricrea il lancio. E nell'archivio ci sono tutti o la maggior parte, gli ultimi soprattutto, lanci del Falcon 9 in primis, perché sono belli anche da vedere nel momento in cui ci sono i due stadi che si staccano e c'è il percorso del secondo stadio e il percorso del primo stadio che torna a terra. E appunto in archivio ci sono i lanci del Falcon 9, ma se voi entrate, vi registrate, create il vostro profilo e tutto, potete trovare già anche altri razzi come il Soyuz, c'è addirittura la missione dell'Apollo 11 da vedere, ma c'è disponibile anche come razzo, ce ne sono diversi disponibili, l'Atlas 5 potete fare lanci con diversi razzi o crearvi il vostro se siete pro. Si riesce a vedere.
Sto guardando Mike che cerca disperatamente di visualizzare qualcosa.
No, perché per un attimo ho detto faccio una roba semplice, qua. Giusto, ma poi mi sono reso conto che non c'è nulla di semplice.
Ci
quindi fortunatamente
vai su 3D,
ho trovato.
In alto.
Ok.
Ok, adesso dovrebbe avere una finestra di 30 secondi. Fra 30 secondi parte il primo stadio.
Uh-huh.
Comunque si vede già la traiettoria che farà e le parti in rosso sulla linea sono i momenti in cui ha i motori accesi.
Boom.
Crashato.
Mi sa che su questa installazione di Linux non ho un gran supporto a OpenGL, quindi.
Comunque è bellissimo
questo strumento. Dicevi, Veronica?
Che questo ragazzo non twitta quasi più o non mette quasi più video su YouTube, perché da un po' di tempo si è messo su Patreon, quindi se volete vedere i suoi video dovete sostenerlo fondamentalmente. Però anche senza dover pagare, voi potete entrare in questo sito, crearvi il vostro account e vedere i lanci. Semplicemente non li vedete più su YouTube, però qui ci sono i lanci quelli reali.
Sì, si può.
Sono disponibili dopo il lancio?
Temo di sì, perché ho provato a vedere, ci sono tre lanci, c'era ad esempio la simulazione del primo lancio del Falcon Heavy e altri due, insomma due lanci che avverranno fra poco, ma non crasha, non li dà, e invece dallo zoom in giù sono disponibili.
Uno strumento molto interessante anche per seguire appunto tra le varie informazioni sulla copertura di un lancio anche questi aspetti più nerd di traiettoria, di dinamica del volo.
Ecco, sono riuscito a farlo partire. Adesso mi spiace per chi specialmente ci sta ascoltando soltanto in audio, aspetteremo 16 secondi per il lancio di Zuma.
Ma poi c'è la simulazione di Zoom, si riesce a vedere dov'è Zoom?
Ah, ecco, abbiamo trovato il modo per risolvere il mistero, no? Era qua?
Okay. Tutti lo cercavano altrove, ma bastava aprire Flight Club per vedere dove si trovava.
Sì, io non ho capito come fare ad accelerare i tempi, cioè proprio in tempo reale, quindi un secondo e un secondo e va su pianino pianino, non so se ci sarà il modo di accelerare.
In modalità non ti passa più.
Esatto.
Il fatto che non vedo l'altitudine che aumenta qua, ma non vedo la posizione del.
Vai indietro? Esatto, no, ancora. A un certo punto dovresti vedere scritto Stage 1. No. Vabbè, non fa niente. Andiamo pure avanti.
Mm-hmm. Andate pure avanti, io sono qui che gioco, non preoccupate.
Passiamo dall'orbita bassa, torniamo a parlare di missioni lunari, perché l'ultimo link di questa settimana che vi proponiamo riguarda una delle testimonianze più importanti del programma Apollo. L'astronauta Harrison Schmitt di Apollo 17 è stato l'unico geologo, l'unico scienziato ad arrivare sulla Luna, a camminare sulla Luna e a studiarla direttamente, e la sua testimonianza è particolarmente importante. Adesso in questo periodo la sta scrivendo e rendendo pubblica, pubblicandola sul suo sito ufficiale. Ha iniziato scrivendo soltanto un paio di queste sezioni dei suoi ricordi della missione Apollo 17 in una sezione che si chiama Apollo 17 Diary of the 12th Man, cioè diario del dodicesimo uomo a camminare sulla Luna. Ha iniziato dalle sezioni che nella cronologia della storia che racconta sono a 30 giorni dal lancio di Apollo 17 nel dicembre 1972 e a 30 secondi dal lancio. Poi a mano che passerà il tempo riempirà questi capitoli, queste sezioni mancanti. È una testimonianza davvero straordinaria, non solo per il suo ruolo di unico scienziato che sia stato a camminare sulla Luna, ma anche perché le testimonianze di queste missioni lunari, soprattutto le testimonianze approfondite dal punto di vista tecnico, sono relativamente poche, quindi ancora più preziose. Potete già cominciare a leggere queste due sezioni e poi seguire il sito per leggere anche le prossime. E noi invece possiamo cominciare ad accendere il motore per il deorbit burn e quindi iniziare il nostro rientro nell'atmosfera, concludendo questa puntata, questo episodio di Astronauticast. Comincio a farlo salutando.
Vogliamo fare magari l'agenda prima?
Ah, è vero, potrebbe essere una buona idea.
Allora,
Scusa un attimo Ricky, è il primo episodio dopo le vacanze di Natale, ma come spirito vedete che siamo ancora nelle vacanze natalizie. Cominciamo a vedere quali sono gli appuntamenti della prossima settimana nell'Astronautica Agenda.
Allora, domani venerdì 12, l'abbiamo già anticipato, potrebbe esserci lo static fire del Falcon Heavy, quindi state sintonizzati soprattutto su Twitter. Diceva Veronica che le informazioni che ci arriveranno probabilmente non saranno di primissima mano subito da SpaceX, ma c'è un nutrito numero di giornalisti che sono in zona per documentare il test con foto e video sicuramente. Però durante la giornata potrebbero esserci altri due lanci, uno dalla Cina, un satellite della costellazione Beidou, quindi il sistema di geolocalizzazione cinese, e anche un lancio indiano col CartoSat 2F, che è un satellite per l'osservazione terrestre. Sabato 13 dovremmo avere un lancio lunga marcia, quindi ancora un satellite cinese per l'osservazione terrestre, e anche, c'è scritto Veronica, probabilmente militare, quindi non si sa se è militare oppure no.
No, l'ho lasciato scritto probabilmente. Di solito quando faccio le cose...
Ah, è una tua considerazione.
Perché di solito metto le cose sulla mia agenda, poi nel momento in cui la pubblico come astronautica, quindi ufficialmente e professionalmente, tolgo tutte le mie considerazioni. Sto girando.
Mentre nel pomeriggio ci saranno le operazioni di sgancio della Dragon CRS-13, che sarà rilasciata proprio alle 11 ore italiana, e lo splashdown dovrebbe avvenire intorno alle 16:36 ora italiana. Si va la prossima settimana andando a martedì 16 con un lancio di un vettore Epsilon. Il vettore Epsilon è un razzo giapponese leggero, per intenderci un vettore della classe dei Vega, e lancerà un satellite per l'osservazione terrestre sviluppato dalla Japan Space System. Mercoledì 17 abbiamo una conferenza al Palazzo Ducale di Genova, una serie che sarà una conferenza con Samantha, dico bene, vero?
Sì, è corretto, e la conferenza si chiama, a parte le virgolette, si chiamerà Futura.
Esatto, okay, quindi...
Probabilmente militare.
È una, una conferenza probabilmente militare, però...
però beh, Samantha è un militare, quindi ci sta.
Potete, se siete a Genova, non so se i posti siano ancora disponibili, di solito quando si muove Samantha magari c'è un flusso di pubblico molto elevato, però se non siete di Genova potete provare ad andare a vedere Samantha a Roma, perché il giorno successivo, il 18, giovedì 18, in piazza San Marco, in occasione della presentazione dell'ex master in istruzioni e politiche spaziali, Samantha Cristoforetti terrà una conferenza dal titolo in oggetto. Dal titolo in oggetto, cioè viaggiare tra le stelle dalla luna. C'è la vero che mi frega quando compila queste cose qua. La conferenza si titola Viaggiare tra le stelle dalla luna a Marte, e ci sarà anche un intervento di Roberto Battistone. Quindi qua, se è una conferenza in piazza, suppongo che la capienza sarà notevole, quindi se siete di Roma potete cercare di andare a vedere questo evento. Nella mattina ci sarà anche un contatto ARIS con un istituto della Croazia, però il contatto è via Telebridge con una stazione dell'Australia, quindi non sarà ascoltabile dall'Italia, ma per informazione, per vostra informazione ve lo diciamo, e comunque su Facebook magari ve lo ricorderemo. Alla sera, verso le 21.30, tornerà Astronauticast con il prossimo episodio, che è il numero 15 della stagione 11.
Probabilmente civile.
Civilissimo quello.
E dopo lo scrub dell'accensione del motore per il rientro nell'atmosfera, possiamo fare questa accensione e rientrare nell'atmosfera per concludere questa puntata di Astronauticast. Lo faccio salutando i miei compagni di equipaggio e ringraziando Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona. Oggi è veramente la giornata degli scrub, perché anche il lancio Delta 4 col satellite militare, probabilmente militare, NROL 47, è al momento in hold, e quasi, non lo so se scrabberà anche lui. Ciao a tutti comunque, buonanotte.
Salutiamo anche il ragazzo del negozietto di PC vicino a casa, Riccardo Rossi,
che compra i computer nuovi per fare bella figura con Veronica, poi va a casa sua a montarlo e l'alimentatore non funziona e dobbiamo girare per
una giornata intera
per trovare un alimentatore, ma alla fine ci siamo riusciti. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato, e ci sentirete la prossima puntata, la settimana prossima. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Ai comandi di questa puntata abbiamo avuto il Non ce la posso con Michael Sacchi, che salutiamo e ringraziamo.
Ce l'abbiamo fatta, ma di poco. Ciao a tutti, e l'appuntamento è alla prossima puntata.
Da Milano, nei nuovi studios, vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino al prossimo episodio potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Fino alla prossima puntata, ad Astra!
Tanto ce la possiamo fare.